Questa è una crisi strutturale, di sistema, che probabilmente cambierà il mondo e il modo di produzione capitalistico, che ha già cominciato a far pagare un conto molto salato ai lavoratori e alle loro famiglie attraverso licenziamenti, cassa integrazione, omicidi sul lavoro, mancato rinnovo dei contratti precari, stretta sui salari, riduzione del welfare, sfratti, repressione delle lotte, aggressione ai diritti ottenuti con lotte e sacrifici grandissimi dal movimento dei lavoratori degli anni passati. Per fortuna però comincia ad uscire fuori la rabbia di chi è perfettamente cosciente di cosa gli stia capitando. Molti hanno utilizzato quanto avvenuto sabato scorso a Torino al corteo Fiat per cercare di esorcizzare la rabbia operaia. Molti hanno preso a pretesto quell'episodio per correre a lanciare di nuovo i propri strali contro gli estremisti, i violenti, coloro che addirittura non accettano di farsi guidare dalla fiomba, il sindacato più di sinistra del paese, che però nelle fabbriche si comporta esattamente come gli altri, sottoscrivendo accordi che producono l'emarginazione di chi osa opporsi alle ristrutturazioni. Ministri e padroni hanno provato a cogliere l'occasione per richiamare la CGIL alla ragionevolezza. Qualcuno già prefigura scenari brigatisti alimentati da chi coglie l'occasione della crisi per soffiare sul fuoco della protesta senza sbocchi. Noi, per scelta, abbiamo sempre guardato con grande diffidenza l'utilizzo delle manifestazioni altrui come luogo in cui portare le proprie parole d'ordine e far sentire la propria voce. I compagni che hanno scelto di essere a Torino sabato scorso hanno forse compiuto un errore di valutazione se hanno pensato di poter esercitare lì la propria diversità, ma hanno avuto senz'altro il merito di aver riaperto la discussione sulla condizione operaia, rompendo con la melassa sparsa a piene mani con l'intento di impedire la rivolta verso chi vuole farci pagare la crisi. Il governo Berlusconi in Italia, ma anche Sarkozy in Francia, la Merkel in Germania, sono a fianco dei padroni nel garantire loro un'uscita indolore dalla crisi. Anzi, sono oggi come mai i veri cani da guardia di un padronato arrogante nel chiedere allo Stato ogni tipo di sostegno alla propria pretesa di non diminuire di un centesimo i propri guadagni. Sono quei padroni che, di fronte alla richiesta di una diversa distribuzione della ricchezza in un paese che le recenti stime OCSE dicono avere i salari più bassi del 17% rispetto alla media europea, rispondono con migliaia di licenziamenti a fronte di liquidazioni milionarie e stock option ai propri fedeli manager, che come è accaduto per le ferrovie o per Alitalia, vengono premiati per aver distrutto le aziende che guidavano per consentire evidenti operazioni finanziarie e speculative. Sono quei governi che attaccano con forza la scuola pubblica, i servizi sociali, che comprimono il diritto a lottare e ad opporsi, tirando fuori ogni giorno una legge antisciopero, un protocollo per impedirci di manifestare, che attaccano le donne e i diritti che si sono conquistate facendo fare passi avanti giganteschi a tutto il movimento dei lavoratori. Sono quei ministri che a libro paga della Confindustria hanno aperto la stagione della caccia al dipendente pubblico, con l'obiettivo di ridurre la qualità del lavoro raggiunto, ma soprattutto per ridimensionare drasticamente l'impegno dello Stato nella cosa pubblica e renderlo così davvero appetitoso per i padroni e gli speculatori senza scrupoli, come insegna la vicenda troppo presto archiviata nella memoria collettiva della Clinica degli Orrori di Milano. Sono quei governi che, mentre la crisi infuria, spargono però ottimismo a piene mani e inoculano veleni xenofobi fra la gente, assurdi addirittura a norma di legge con il pacchetto sicurezza, per indurlo a occuparsi d'altro e ad immaginare che la colpa della propria condizione materiale sia da attribuire all'immigrato, a Roma, al diverso. La esorcizzano la crisi, ben coscienti che questa esiste, che è più grave e più devastante di qualunque altra se ne abbia memoria, perché sanno che esistono mille motivi obiettivi per la rivolta di classe, ma sanno anche che non esiste la soggettività del movimento in grado di guidarlo. Una strategia ben congegnata che non trova oggi nel nostro Paese alcuna risposta adeguata sia sul piano sociale che su quello politico, se non quelle che riusciamo con fatica a mettere in campo noi tutti. Le elezioni del 2008 ci hanno consegnato un fortissimo rafforzamento della destra, soprattutto di quella identitaria e parafascista della Lega, un ridimensionamento destinato a crescere del centro-sinistra moderato e il suicidio della sinistra radicale, che ha acriticamente appoggiato il governo Prodi nella sua opera sistematica di demolizione di qualsiasi riferimento di classe per il blocco sociale che pure lo aveva ancora una volta votato. Le organizzazioni sindacali storiche sono in gravissima crisi e di fronte ad un bivio. Il governo Berlusconi, attraverso la riforma dei contratti, che attacca violentemente il contratto collettivo, il salario, la rappresentanza e i diritti, ha deciso questa volta, sembra senza tentennamenti, di andare all'attacco definitivo della forma sindacato così come si era affermata nel Novecento. È evidente la volontà di eliminare ogni forma di intermediazione sociale, di tutela dei diritti dei lavoratori, ogni strumento utile a far avanzare le condizioni di vita nel mondo del lavoro e per i settori popolari. E così Sacconi può affermare tranquillamente che bisogna passare dalla concertazione alla complicità e arruola immediatamente la CISL e la UIL, che ben felici del nuovo ruolo che gli viene assegnato, si prestano ancora una volta a sottoscrivere accordi e protocolli che spaccano il fronte concertativo fra chi, trasformandosi in buona sostanza in un ente parastatale, si accontenta di giocare il ruolo di gestore degli ammortizzatori sociali attraverso una forte implementazione degli enti bilaterali e la prospettiva di fare con questi un sacco di soldi, e chi, come la CGIL, in questa fase è impegnata, come già avvenne nel 2004, a sostenere una funzione tutta politica di supplenza della inesistente opposizione nei confronti di Berlusconi, ma è già pronta ad una rapida marcia indietro qualora il governo gliene fornisse l'occasione. Anche la sua ferma opposizione all'accordo di riforma del sistema contrattuale già mostra le prime crepe. Nelle categorie, i contenuti di quell'accordo stanno passando direttamente nei contratti collettivi, con la firma anche della CGIL, che torna sul piano confederale e si accoda su quello categoriale. L'esempio più eclatante, di cui siamo stati testimoni diretti, è lo scandaloso protocollo sul contratto della mobilità, sottoscritto da tutti, CGIL compresa, che unifica i lavoratori del trasporto pubblico con quelli delle ferrovie, applica il triennio salariale normativo, offre un ridicolo aumento salariale. Per fortuna la categoria degli autoferrotranvieri ha già messo in campo una risposta adeguata e dura con il massiccio sciopero del 15 maggio. Uno sciopero tanto più importante perché è attuato dopo la firma dell'accordo, e tutti noi sappiamo quanto sia difficile chiamare i lavoratori alla lotta dopo che si è chiuso un contratto. Peraltro la CGIL è anche attraversata al suo interno da poco nobili lotte di potere mascherate da diverse opzioni politiche. Il balletto indecente a cui stiamo assistendo in questi giorni è emblematico. Il leader della funzione pubblica, CGIL Porta, che escluso dalla segreteria confederale da Epifani, negli scorsi mesi si era schierato a sinistra nella confederazione fino a proclamare uno sciopero assieme tra lavoratori pubblici e metalmeccanici, nei giorni scorsi, nel breve volgere di poche ore, ha chiesto ed ottenuto la testa del Partito Democratico e in un'intervista riformista ha lanciato la sua nuova proposta: contratto unico a tutele progressive, il contratto a tempo indeterminato e le tutele connesse arriverebbe dopo anni e anni di lavoro e ovvia conseguente eliminazione dell'articolo 18, che a quel punto non servirebbe più a nulla. In tutto e per tutto la proposta di Chino, Boeri, eccetera. Ovviamente non si tratta di un colpo di sole, semplicemente si è avviata la corsa alla sostituzione di Epifani alla guida della CGIL e anche il segretario della funzione pubblica si è messo in pista cercando di grattare qualche consenso sul fronte riformista interno.